Dal Salmo 66. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto. Perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. E il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra». Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Pace bene, amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo, secondo rito ambrosiano, la settima domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista. E il Vangelo ci presenta tre parabole, quella del tesoro, la perla preziosa e quella della rete. E sono inserite nel capitolo 13 di Matteo. Non bisogna mai dimenticare il contesto entro il quale si legge la parola del Signore, ove l'Evangelista raccoglie sette parabole, la quasi totalità di quelle menzionate nel suo Vangelo. Il numero sette indica di per sé stesso perfezione. Le prime due presentano la fase cosiddetta terrena del regno di Dio. L'acquisto del campo sembrerebbe a prima vista un acquisto come quelli di tutti i giorni. Infatti i verbi usati da Gesù sono trovare, vedere, vendere, comprare, e insegnano a scegliere la cosa migliore, queste due parabole, anche quando è necessario il sacrificio di tutto il resto. Viene affermata quindi la validità, il valore inestimabile del regno, ineguagliabile da nessun altro bene e per il quale viene venduto tutto. Bellissime le espressioni: tutto contento va, vendo quello che ha e compra quel campo. Ma il regno, non bisogna dimenticarlo, rimane un regalo che ci viene fatto, un regalo talmente eccezionale che ogni cosa di questo mondo perde valore. Per cui ci deve essere la gioia di un regalo ricevuto. Quando a noi regalano qualcosa siamo contenti, diciamo grazie. La parabola della rete invece sottolinea la fase eterna del regno, dove sarà definitivamente separato il bene dal male, i buoni dai cattivi. E in ultimo abbiamo una indicazione che il Signore presenta, comunica a tutti i suoi ascoltatori del tempo e di sempre. Cioè un buon scriba, uno che legge con sapienza la parola di Dio, tira fuori da questa parola cose antiche e cose nuove, cioè tira fuori le parole a lui necessarie per illuminare il suo cammino di fede, sia dall'Antico Testamento che dal Nuovo Testamento. Ecco, questo in modo panoramico e sintetico la presentazione di questo brano del Vangelo, nel quale dobbiamo evidenziare quelli che sono gli insegnamenti, le indicazioni, gli aspetti positivi, il messaggio contenuto in questo brano, in questi versetti, in queste parabole, perché possono illuminare il nostro cammino adesso.
Sto pensando che quando ho iniziato a leggere questo Vangelo mi sono un po' rattristata, perché mi è sembrato a tutta prima un Vangelo che era un Vangelo di giudizio, no? E di giudizio anche molto preciso, perché appunto dice: alla fine del mondo verranno gli angeli, separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. E quindi mi ero un po' rattristata, perché ho pensato appunto: ma chi si salva, chi è senza fragilità, senza debolezze, senza peccato, chi non verrà giudicato comunque in qualche modo alla fine dei tempi. Poi però, rileggendolo e leggendo anche tutto il contesto, ho pensato che c'è questo aspetto, sì, ma ci sono anche tanti altri aspetti. Intanto, prendendo spunto dall'Alleluia al Vangelo, mi è venuto questo pensiero. L'Alleluia dice: prendete il largo e gettate le reti, vi farò pescatori di uomini. Quindi prima ancora del giudizio, prima ancora che arrivi il giudizio, c'è questo invito da parte di Gesù di prendere il largo e di gettare le reti, quindi di avere fiducia, di impegnarci in qualche modo perché il regno dei cieli avvenga, perché il regno dei cieli ci sia, inizi già su questa terra. Prendere il largo e gettare le reti vuol dire davvero avere fede che il Signore ti porta avanti, che il Signore ti farà pescare qualcosa, e vuol dire anche essere testimoni. Prendere il largo e gettare le reti, vi farò pescatori di uomini, vuol dire anche essere testimoni, cioè vuol dire anche portare agli altri il buon messaggio del Vangelo, il messaggio di Gesù Cristo. Quindi prima di tutto c'è una chiamata da parte del Signore a diventare pescatori di uomini, quindi ad essere testimoni, a dimostrare agli altri quanto è grande l'amore del Signore Gesù. E dentro questo discorso, come ho già detto, anche il discorso della fiducia in Dio, della fiducia in Dio Padre. E poi, detto questo, l'altra cosa molto bella di questo Vangelo è quello che diceva già Padre Gianni. L'inizio di questo Vangelo dice: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. E quindi il regno dei cieli è un tesoro, è qualcosa di grande, qualcosa di bello, qualcosa di meraviglioso. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Allora vuol dire che ciascuno di noi deve scoprire la bellezza, la grandezza, la preziosità del Regno dei Cieli, la preziosità di essere alla sequela del Signore Gesù, quanto sia una cosa bella, una cosa grande, una cosa unica. E infatti quest'uomo di cui parla il Vangelo, la parabola, lo trova questo tesoro e cosa fa? Lo nasconde per non perderlo, poi va e pieno di gioia vende tutto quello che ha e compra questo tesoro. Questo vuol dire che c'è questa scoperta della grandezza, dell'amore di Dio, della grandezza del regno che non ha paragone con niente. E ce lo dice bene anche il secondo esempio, quando viene detto: il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Un mercante che va in cerca di perle preziose, cioè va in cerca di qualcosa di bello, di qualcosa di prezioso, di qualcosa di grande. Non si accontenta di vivere una vita monotona, scialba, senza ricerca, senza niente. Va in cerca di qualcosa di bello. Trovata una perla di grande valore, vende tutti i suoi averi e la compra. Cioè tutto il resto perde di significato, perché ha scoperto la grandezza, la bellezza, la gioia di avere trovato il regno dei cieli. La gioia di avere capito che c'è qualcuno di più grande di noi che ci ama con un bene infinito, con un amore infinito, che non ci vuole perdere, che vuole che noi abbiamo assoluta fiducia in Lui. E quindi c'è questa bellezza che anticipa poi il giudizio, cioè ci sono queste due parabole che sono veramente belle, che ti fanno capire quanto è grande, quanto è prezioso il Regno dei Cieli. Ma il Regno dei Cieli che cos'è? Il Regno dei Cieli è qualcosa che già avviene qua sulla terra. In che modo avviene? Certo, avviene per grazia, avviene per la potenza di Dio, ma avviene anche attraverso il nostro piccolo, povero impegno quotidiano. Avviene anche attraverso le nostre piccole e povere, a volte incerte, scelte quotidiane. Noi scegliamo come cristiani per il regno, quindi scegliamo per il bene, scegliamo per sentirci un'umanità redenta e amata dal Signore Gesù, per un'umanità salvata dal Signore Gesù. Scegliamo convinti che abbiamo un padre e che quindi noi siamo tutti figli e fratelli, e quindi di conseguenza poniamo le basi per un regno di fraternità, un regno di pace, un regno di amore, un regno di giustizia. Sono cose importanti, sono cose che ci aiutano appunto a realizzare piano piano, con l'aiuto della grazia, con l'aiuto dello Spirito Santo, certo sicuramente non da soli, a realizzare già qui su questa terra il Regno dei Cieli.
Oh.
torniamo a commentare il Vangelo di oggi, settima domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista, qui dagli studi di Radio Missione Francescana. Le due parabole, le prime due parabole, quelle del tesoro e della perla preziosa, sono cosiddette parabole gemelle. Danno un'indicazione, comunicano un coinvolgimento da parte nostra, ci fanno capire che occorre decidersi con immediatezza e radicalità. Sono due fondamentalmente le caratteristiche del regno che qui l'Evangelista sottolinea. La preziosità del regno, il regno dei cieli è simile a un tesoro, è simile a una perla preziosa. E l'altra caratteristica è la gioia. Ecco, se noi situiamo e leggiamo le due parabole dentro il contesto dentro il quale Gesù ha vissuto e ha proposto il suo messaggio, troviamo delle testimonianze confortevoli, possiamo dire, ad esempio Zaccheo, che effettivamente dà, restituisce 4 volte tanto, è contento, oppure la Samaritana che incrocia Gesù e poi va esultando di gioia e gridando: ho incontrato uno che mi ha detto tutto quello che avevo fatto. Ma sono tanti personaggi del Vangelo che ci richiamano, che sono collegati in qualche modo a queste due parabole, che evidenziano una conversione, una accoglienza del regno come un bene totalitario. Tutto il regno di Dio implica la totalità, ed esultano. Ecco, però proviamo a chiederci adesso queste due parabole che esprimono le due caratteristiche del Regno dei Cieli, quella della preziosità e della gioia, queste due parabole che riscontro hanno dentro la nostra comunità cristiana e comunque dentro questo mondo anche religioso che accoglie in qualche modo la figura e il personaggio Cristo Gesù.
Ma io penso che anche oggi abbiano una grande valenza. Il problema è che dobbiamo lasciarci interpellare dalla parola di Dio, che non dobbiamo stancarci di leggerla, di meditarla, di calarla dentro la nostra mente, dentro il nostro cuore, per far sì che possa agire. Io penso che ogni volta, anche noi che stiamo facendo questa esperienza di fare questa piccola trasmissione in cui ci cerchiamo di commentare un po', insomma, la parola di Dio, no? Anche noi ci accorgiamo di quanto sia importante leggerla, farla calare dentro, rileggerla, lasciare che lo Spirito del Signore agisca. E io stessa posso fare il mio esempio concreto. Leggendo questa parabola ho provato quella gioia, quella voglia, quel desiderio di ritrovare la gioia, di ritrovare la preziosità del regno di Dio, di ritrovare la voglia di cercarlo, la voglia di vivere già per il regno, la voglia di comunicare tutto questo agli altri, perché, come dice il Signore attraverso Isaia, la parola di Dio non è senza frutto, non ritorna senza aver dato frutto. Quindi la parola di Dio comunque è qualcosa di vivo, di efficace, qualcosa che ti penetra nel midollo, fino al midollo delle ossa, e che ti cambia, che ti può cambiare. E noi dobbiamo anche avere questa fiducia, perché nella seconda lettura, nella prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, quando Paolo fa tutto il giudizio morale su quelli che non si comportano bene, poi alla fine dice: e tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. Io ho pensato che questa parola è una parola di grande speranza per noi. Vuol dire che nonostante la nostra fragilità, la nostra debolezza, la possibilità che abbiamo comunque continuamente di sbagliare, abbiamo anche questa grande forza, perché il Signore Gesù ci ha lavati, ci ha santificati, ci ha giustificati nel suo nome. Quindi vuol dire che abbiamo un aiuto grande da parte del Signore Gesù, da parte dello Spirito di Dio. E questo aiuto, questo Spirito, non possono non farci riassaporare anche oggi la bellezza, la preziosità, la grandezza della scoperta del regno di Dio e la voglia quindi di viverlo già su questa terra e la voglia di comunicare tutto questo anche ai nostri fratelli. Quindi la parola di Dio è sempre viva, è viva anche oggi, non è lettera morta, guai se fosse lettera morta, è parola di vita, lo diciamo sempre dopo avere parola di vita eterna.
Riprendiamo il nostro commento al Vangelo di oggi, settima domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista, sempre qui dagli studi di Radio Missione Francescana. Ci eravamo posti una domanda. Ai tempi di Cristo troviamo personaggi, Zaccheo, la Samaritana, che vengono coinvolti dal personaggio Gesù Cristo e sono contenti, dimostrano con i fatti, con le azioni, una conversione vera e anche una gioia e un'esultanza. Ma ai tempi di Gesù c'erano gente che non era molto lontana dalla fede ebraica, che vivevano dentro un cammino di fede, di religiosità tipica del mondo ebraico di allora e che poi lentamente hanno migliorato il loro stile di vita e qualcuno si è anche convertito dal giudaismo al cristianesimo. Basta pensare alla figura tipica di Paolo, che era un fervente, zelante fariseo che poi si lascia affascinare, dopo un incontro misterioso con Gesù, si lascia affascinare dalla sua persona, non visibile agli occhi del corpo, ma altrettanto presente nella storia, che l'ha gettato per terra e l'ha fatto maturare, crogiolare e quindi ne è scaturita una conversione. Quindi ai tempi di Gesù c'erano delle persone che si ritrovavano convertite per non so quale motivazione, senz'altro per un incontro con il Signore avvenuto nella storia in qualche modo e in modi variegati e diversificati, e troviamo delle persone che invece facevano il loro cammino di fede e poi si sono accorti che la pienezza della fede e della religiosità giudaica ebraica coincideva con l'accoglienza del Signore Gesù Cristo. Oggigiorno succede la stessa cosa. Vi sono persone che camminano nella fede e si convertono gradualmente, per così dire, cioè la loro crescita nella fede avviene nel tempo in un modo quasi impercettibile, ma che poi a distanza questa conversione risulta essere significativa. Invece esistono dei personaggi che danno la loro o hanno dato la loro testimonianza perché a un certo punto, magari dopo una visita in santuario, dopo un incontro con una persona, dopo un fatto che li ha bloccati, li ha costretti a pensare, a riflettere, a un certo punto si sono quasi, per così dire, improvvisamente convertiti. Ecco, una figura particolare in questo ambito di una conversione a tarda età coincide con Leonardo Mondadori, che descrive il suo cammino di conversione e scrive in un suo libro titolato Conversione, un libro steso a due mani con Vittorio Messori. Non si trattò di una folgorazione improvvisa, ma di un lento cammino che però presentava tutte le caratteristiche dei protagonisti descritti nelle due parabole. Mi sono convinto, per riprendere quello che ha scritto Leonardo Mondadori nel suo libro, mi sono convinto che il cristianesimo è vero, constatando che il Vangelo è davvero il libretto di istruzione per l'uso dell'uomo, che Gesù Cristo è davvero la risposta a tutti i nostri interrogativi, che solo chi segue Cristo si realizza pienamente. La confessione fu una gioia immensa. Mi sentii in pace con Dio, felice, come mi sentii felice alla mia vera prima comunione, la vigilia di Natale del 1993, a 47 anni di età. Ognuno ha la sua storia nel cammino di fede e di conversione. Però è sempre una storia sacra, una storia di salvezza, una storia in cui uno lentamente, gradualmente, improvvisamente percepisce la validità, la preziosità del regno e allora si rende disponibile a rinunciare a tutto per mettere al primo posto il regno di Dio, che poi coincide con la persona di Gesù Cristo. Ecco, mi sembra che si possa anche dire questo circa la domanda che io ponevo prima dello stacco musicale, cioè allora noi troviamo dei testimoni che manifestano chiaramente la loro conversione quasi improvvisamente, abbiamo però delle figure come Nicodemo ad esempio che lentamente si avvicina, lui era maestro di Israele, lentamente si avvicina a Gesù. Anche oggi esistono queste due tipologie di personaggi: chi cammina nella fede e si converte progressivamente dall'età infantile all'età matura fino all'anzianità, e c'è chi a un certo punto si ritrova a dover girare su se stesso, voltarsi da un'altra parte, convertirsi più o meno improvvisamente.
Io volevo aggiungere che in tutto questo, in tutto quello che tu hai detto, comunque c'è sempre l'iniziativa del Signore. È per iniziativa del Signore che noi possiamo compiere un cammino di conversione, ma non perché faccia tutto Lui e basta, chiaro che ci vuole la nostra adesione, però l'iniziativa è sua. Tu hai citato Zaccheo e la Samaritana, se noi andiamo a ripensare a questi due racconti, è il Signore che si presenta alla Samaritana, che fa una richiesta alla Samaritana, che la ferma nel suo cammino. Lo stesso vale per Zaccheo. È il Signore Gesù che dice scendi dall'albero Zaccheo perché oggi voglio venire da te. Quindi in questi due racconti c'è una chiamata precisa, chiara del Signore. Poi come dici tu nel corso della vita magari uno non ha una chiamata così precisa, però comunque le chiamate ci sono, a volte più chiare, più forti, a volte più sottotono, ma sempre ci sono e sono sempre chiamate del Signore. Il problema è che noi dobbiamo essere attenti a queste chiamate, nella fede dobbiamo coglierle queste chiamate, dobbiamo sentire che il Signore comunque è presente e ci accompagna. E ci viene in aiuto anche con un po' di positività la prima lettura di oggi, la lettura del profeta Isaia, quando il Signore Dio dice: io verrò a radunare tutte le genti, essi verranno la mia gloria e quindi tutti si convertiranno a me, cioè alla fine ci sarà un nuovo cielo, nuova terra, dureranno per sempre davanti a me. E quindi ognuno verrà a prostrarsi davanti a me, dice il Signore. Quindi alla fine c'è questa chiamata universale da parte del Signore per tutti gli uomini. E anche a questo noi dobbiamo credere, perché comunque è parola di Dio, non è parola che ci inventiamo noi. E quindi c'è questa certezza che alla fine il regno di Dio trionferà. Il regno di Dio avrà la meglio sul male, sul dolore, su tutto, perché sarà un trionfo del regno di Dio, ce l'ha promesso il Signore e noi ci dobbiamo credere. E quindi credendo a questo dobbiamo anche vivere in questa prospettiva, credendo che quello che ci dobbiamo aspettare è il trionfo del regno del Signore Gesù. Per cui dobbiamo vivere in questa attesa, ma anche in questa certezza di questo compimento, quindi vivere di conseguenza, no? E poi per tornare al discorso che avevo fatto all'inizio, quando dicevo che avevo letto il Vangelo, mi faceva un po' dolore pensare a questo giudizio finale dove appunto i cattivi verranno gettati via, i buoni verranno tenuti, eccetera. E poi mi è venuto in mente che comunque questo viene detto anche nella parabola subito prima di questo Vangelo della zizzania, quando il Signore Gesù dice: lasciate che la zizzania e il grano crescano insieme, alla fine quando si mieterà si separerà il grano dalla zizzania, alla fine. Però abbiamo tutta la vita per compiere un cammino di conversione, il Signore desidera che ciascuno di noi lo compia. E a questo proposito vorrei proprio citare la lettura che il mercoledì di questa settimana è stata fatta nel rito romano. Nel rito romano, il mattino di questa settimana, si leggeva il libro del profeta Giona. C'è appunto questa chiamata del Signore a Giona di andare a predicare a Ninive. La storia la sappiamo un po' tutti, Giona si rifiuta, poi finisce nella balena, poi la balena lo sputa, alla fine lui riascolta il Signore lo rimanda a Ninive, Giona va a Ninive, gli abitanti si convertono e Giona invece di essere contento si arrabbia di questa conversione e scende un po' in discussione con il Signore. Il Signore alla fine regala a Giona un albero di ricino perché gli faccia ombra, e la sera prima e il giorno dopo l'albero di ricino si secca e Giona se la prende col Signore perché dice: ma perché hai fatto seccare l'albero di ricino? E il Signore allora gli dice: ma Giona, tu ti sei così tanto arrabbiato perché io ho perdonato e ho avuto misericordia per gli abitanti di Ninive e tu ti addolori così tanto in fondo per un semplice ricino che al mattino si è seccato. E così Giona riesce a capire l'amore e la misericordia che il Signore ha verso la sua gente, verso il suo popolo. Quindi quello che anche in questo Vangelo noi dobbiamo poi cogliere, certo cogliamo che alla fine dei tempi ci sarà la divisione tra i buoni e i cattivi, ci sarà una scelta. Però il Signore ci dà tutta la vita, tutto il tempo del mondo per poterci convertire, per poter cogliere anche un piccolo sprazzo di luce che lo riguarda. Quindi quello che ci deve consolare e dare comunque gioia è la certezza che Lui usa un amore e una misericordia infiniti e che il suo desiderio è quello che abbiamo detto della prima lettura del libro del profeta Isaia, che tutti tornino a Lui, che tutti siano in Lui. E quindi non dobbiamo temere, dobbiamo andare avanti con fiducia, con questa certezza che siamo Suoi e che il Suo desiderio è che nessuno di noi perisca. E la stessa cosa dobbiamo fare noi nei confronti dei nostri fratelli. Dobbiamo far di tutto perché anche oltre a ciascuno di noi, gli altri, i nostri fratelli, quelli che camminano con noi nel mondo, non vadano perduti.
Ooh, presenza, io non posso vivere senza te, voglio stare accanto a te, voglio stare qui accanto a te, abitare la tua casa, nel tuo luogo santo di morare, e restare accanto a te, accanto a te, Signore, voglio dimorare, gioire alla tua mensa, respirando la tua gloria e il tuo amore. Io voglio vivere, Signore, voglio star con te, voglio star con te, Gesù. Voglio stare qui accanto a te, entrare alla tua presenza, io non posso vivere senza te, voglio stare accanto a te, mio Signore, tu sei la mia forza, la gioia del mio canto, fortezza del mio cuore. Voglio stare qui accanto a te per adorare la tua presenza, nel tuo luogo santo di mora. Voglio star con te, voglio star con te, Gesù. Voglio star con te,
Dopo questo bel canto che ci invita appunto a stare con il Signore, volevo leggervi solo questa piccola riflessione, preghiera finale, che dice così: impariamo a non vivere più per noi stessi, ma per Lui, amando come Gesù ama. Non dimentichiamolo, il Regno dei Cieli è dono e frutto del nostro impegno. Il Regno dei Cieli non si esaurisce nel nostro sforzo anche migliore, va sempre al di là, però non lo esclude. La gratuità di Dio e la nostra risposta devono camminare sempre insieme. Con questo augurio per noi e per voi vi salutiamo, vi diciamo buona domenica nel Signore, ciao da Irene
e Padre Gianni.